Il suoi appunti.
All your days are blown to us.
No. Metti una roba, tutto, metti.
I'm sorry, Dave.
Sta zitto.
I'm afraid I can't do that.
Ti ripari che te? Fuori durate che te?
Bentornati.
Eccoli.
Ciao amici.
È sabato e siamo di nuovo qui ad agliettare la vostra giornata, il vostro weekend.
Siamo qui col fiattone
perché signori dobbiamo. Allora intanto aspetta, abbiamo trovato un momento oggi per fare una cosa che
ci siamo ricordati.
Che ci siamo ricordati perché
finalmente.
Ci dimentichiamo sempre. Sì. Dobbiamo aiutare anche sì.
Anche metaforicamente.
E salutare i nostri amici. Devo salutare Cecilia, mia migliore amica.
E io devo salutare Alvise Barbieri che ci segue ancora. Spero, io non l'ho più salutato. Magari non mi segue più. Evo Giorgia, saluta qualcuno.
Io saluto Luca.
No, però è improbabile, ci segue sempre più gente. Quindi che gente smetta di seguirci è veramente difficile.
E ci segue perché io ho delle domandone.
Vai con le domandone personali. Questa settimana non abbiamo ancora sentite.
Esatto. La mia domanda di questa settimana, ovviamente scema come al solito, è: qual è il vostro flirt di Pamela Anderson preferito?
È difficile, allora. Io non sono preparata.
Vabbè, io mi seguo con, cioè non so se c'è stato.
Dacci qualche
mi seguo. Cosa ridete, mi seguo.
Allora vabbè dai, abbiamo Motley Crue, Tommy Lee, abbiamo il cantante.
No, Michael Hasendorf.
No, non ce l'hai fatta con lei.
Vabbè,
Bret Michaels, cos'è? Kid Rock.
Ah, mio Kid Rock.
Ok, tu prendi Kid Rock.
Scelto.
Io prendo Adil Rami. E a Bruno a questo punto tocca quello che appunto dicono i tabloid ultimamente, Julian Assange.
Hola.
Che è stato arrestated. E adesso vi raccontiamo un po' perché e chi è e perché è importante per l'internet e tutte queste cose. Allora, Julian Assange, oltre ad essere appunto uno degli amori estivi di Pamela Anderson,
il suo principale.
Ma Pamela Anderson vive solo d'estate.
Soprattutto per quello.
Pamela Anderson vive solo d'estate, questa è un'ottima osservazione. È un australiano di Townsville, figlio di attivisti politici, che già da giovane si fa notare come attivista, ovvero un attivista ma anche hacker, perché lui era molto molto abile con i sistemi informatici, ma comunque molto interessato anche alla politica e all'azione. E è noto per essere il fondatore nonché frontman di WikiLeaks, uno dei siti più controversi dell'ultima, cioè, della nostra epoca, diciamo. Che fondamentalmente, per chi non lo sapesse, è un sito.
Ha svelato un po' di segreti.
Esattamente.
Controversi.
Verità scomode, permetteva ai whistleblower, ai giornalisti, ovvero quelli che fanno le soffiate, tutto così, di poter, diciamo, diffondere delle verità.
Esatto, era un grande.
In anonimato.
Esatto, un grande
diffusore. Un grande tramite. Con dei server distribuiti in tutto il mondo, quindi informazioni replicate che quindi potevano.
Non poteva mai andare down.
Esatto, mandare down oppure non potevano essere bloccate con grande facilità e soprattutto tutto crittografato, quindi questi qua erano. Si dice anonimi, al sicuro e tutto quanto. E
ultimamente lui stava in Ecuador.
E lui, esatto, ambasciata ecuadoregna. Ma perché? Allora, perché praticamente lui si è rifugiato, ormai da 7 anni che stava nell'ambasciata ecuadoregna di Londra. Si è rifugiato,
sì.
Direte, no, solo per gli scandali, allora, diciamo, i suoi veri crimini che sono stati imputati a lui, soprattutto dalla parte statunitense, sono stati ovviamente crimini informatici e insomma addirittura crimini cospirativi, quindi rischiava
lo Stato.
Esatto, rischiava cose belle grosse perché è andato a scomodare delle faccende sulla guerra in Afghanistan per Obama, oppure le mail della Clinton, insomma tante belle cose. E
stava simpatico a un sacco di gente, insomma.
Però il motivo per cui lui si è inizialmente rintanato nell'ambasciata di Londra è legato al fatto che su di lui pendevano 2 accuse di stupro. Perché lui era stato accusato di stupro in Svezia. Per non aver usato il preservativo. In Svezia la legge è leggermente diversa. Non aver usato il preservativo nonostante fosse stato richiesto dalle sue partner. Che però alcuni dicono ovviamente i detrattori. O cioè qua c'è stato un tifo, no? Chi sta con
dalle partner una alla volta però.
Sì. Poi ovviamente sai quando.
C'era Pamela Anderson.
No, non c'era Pamela. Lei non si è lamentata per il nostro Julian. E insomma niente, si è rientrato lì. Però cosa succede? Lui inizialmente si dichiara innocente e si costituisce a Scotland Yard, dice vabbè arrestatemi, fatemi il processo, io sono con la coscienza a posto, eccetera eccetera, e convinto insomma di poter convincere la giuria della sua innocenza e di poter fare ricorso all'estradizione, addirittura gli avevano chiesto gli svedesi, lui dice ok faccio ricorso. Cosa succede? 2 anni dopo l'estradizione non va a buon fine, lui si rintana nell'ambasciata dell'Ecuador e il presidente Lenin Moreno gli dà il suo benestare. E questa cosa però ovviamente
Fino a qualche giorno fa
ovviamente c'è da dire che in realtà la sottotrama che secondo lui c'era era che la Svezia potesse accordare con gli Stati Uniti per effettuare un'estradizione in realtà in terra interamericana per avere un processo ben peggiore,
dove ci potrebbe essere la pena di morte.
Ma adesso in realtà non rischia la pena di morte,
no,
se non sbaglio,
infatti, però
sì, c'era al tempo c'era una sorta di rischio. La roba che fa sorridere è che, vabbè, intanto il suo aspetto sembra Osho, sembra un santone indiano.
Sì, con questa barbona. Stava
trasportato di forza. E il comunicato ufficiale di Lenin Moreno, del presidente ecuadoregno, dice che ha revocato l'asilo per il suo comportamento aggressivo e scortese.
Ma io ho sentito al TG che addirittura si erano lamentati perché tipo era disordinato. Cioè,
sì, o per la sua igiene personale.
Esatto, la sua igiene personale qua non era il massimo.
Sì, onesto. Sì, sì. È un sacco di, insomma, di sottotrame, però in realtà si dice appunto che lui volesse volesse intromettersi continuamente negli affari di paesi stranieri, nonostante avesse abbandonato la carica di WikiLeaks, e il presidente Moreno aveva degli accordi diversi con lui, e a questo punto, una volta che ha visto che lui comunque non rispettava questi accordi, ha revocato l'asilo.
Onesto. Ma per rimanere in tema, rimaniamo in tema con la prossima canzone, che è She Lied to the FBI di Alkaline Trio.
Innocent, a victimless crime. Now I don't give a shit and I never drop down on my baby, though she gave it to the FBI. I lied to the FBI when I told them that I did it to save her heart. I told them that the plan for the heist was mine. Now I'm stuck and I'm fucking doing federal time. Locked deep inside, I'm doing time for you. Just got the letter saying the FBI when she told them she was innocent, a victimless crime. Now I don't give a shit, it'll never drop dime on my baby, though she gave it to the FBI. I lied to the FBI when I told them that I did it to save her heart. And I told them that the plan for the heist was mine. Now I'm stuck and I'm fucked doing federal time. Locked deep inside, I'm doing time for you.
E ha detto un sacco di bugie all'FBI.
Tante.
Bucciarda.
E praticamente però adesso noi dobbiamo dire parte di altre bugie. Altre bugie importanti, altre bugie belle, altre bugie divertenti. Perché abbiamo Great But Fake.
Ebbene sì, abbiamo Great But Fake. Ancora una volta abbiamo preso adesso questo path. Partiamo da una notizia vera per poi parlare di tutte le fake news correlate.
Vai.
E parliamo della foto del secolo. Immagino che l'avrete vista tutti.
15 giorni fa è uscita.
Esatto.
Quella di Giovanni. Anni dici che è in camerino.
Non quella, ma la foto del buco nero.
Ok.
Che appunto
sì,
Giovanni ci dice proprio nero, l'ho scritto sul monitor. Appunto, la prima foto del buco nero che possediamo. Appunto è stata rilasciata il 10 aprile e per essere precisi diciamo non è proprio la foto del buco nero ma di quello che viene chiamato orizzonte degli eventi oppure ombra, cioè il limite oltre il quale tutto viene
risucchiato
esatto, anche la stessa luce, da qui il nome appunto di buco nero.
E come fai a fare una foto senza luce?
È falso.
Adesso
un direttore della fotografia in difficoltà, esatto. Per ogni buco nero c'è un direttore della fotografia che muore.
Ma qual è appunto questo buco nero? Allora, si tratta del buco nero M giugno 87, che pensate ha una massa di 6,5 miliardi di volte quella del Sole.
Mangiato!
sì, ha mangiato parecchio. Ed è distante da noi 55 milioni di anni luce. È stata scelta appunto questo buco nero proprio per il fatto di essere uno super massiccio, un
supermassive.
Esatto. E ce n'è anche un altro che in realtà è più vicino a noi, si chiama il Sagittarius A.
Mi piace di più questo nome.
È il prossimo obiettivo, il prossimo target da essere fotografato.
Ci ripigliamo tutto quello che nostro.
Esattamente, si trova al centro della Via Lattea, però è stato diciamo più complesso ottenere la foto, quindi appunto il prossimo obiettivo. Per adesso ci teniamo questa dell'M87, che è stata, diciamo, nasce grazie al progetto Event Horizon Telescope, che ha visto la collaborazione di 200 scienziati. E come è stato possibile, diciamo, ottenere questa foto storica? Praticamente è stata utilizzata una rete di radiotelescopi che sono stati sincronizzati in modo da avere una precisione di un secondo su 100 milioni di anni.
Mamma cara!
E quindi praticamente tutti questi telescopi insieme hanno, diciamo, ottenuto come se si avesse un telescopio unico di dimensioni planetarie, quindi una...
Diciamo, contribuiscono tutti al risultato finale.
E quindi la maggior risoluzione angolare mai raggiunta. Abbiamo un sacco di primati, insomma, perché addirittura, diciamo, sono stati raccolti quindi dall'aprile del 2017 per due anni, cioè per due anni sono stati elaborati 1 miliardo di dati.
Guarda, che numeri ci spari oggi!
Sì, proprio i cifroni.
Quindi sono 4 petabyte.
4 petabyte, addirittura non è stato possibile.
Non è una parolaccia.
Non è una parolaccia.
Il computer del Commodore cerca sempre, cioè l'avrebbe sostenuto. Che è praticamente un povero MacBook che soffre ogni giorno.
Ma un poverino.
Anche il mio.
Che salutiamo.
Salutiamo tutti i computer sofferenti. E invece in questo caso appunto addirittura hanno elaborato 4 petabyte di dati e hanno dovuto utilizzare dei dischi rigidi per trasferirli poi dagli osservatori. Perché
appunto... portami l'hard disk, portami la chiavetta che devo mettere
il buco nero. Sì, infatti si vedono queste foto di gente con le pile alte così di questi dischi rigidi, perché ovviamente non era possibile trasferirli digitalmente.
E meme a manetta.
Quindi due anni di lavoro e sono riusciti, cioè, 4 team hanno, diciamo, utilizzato diversi algoritmi, diversi modelli, e alla fine siamo riusciti ad ottenere finalmente questa foto che ovviamente ci prova che Einstein ci aveva visto lungo.
Ci
aveva ragione. Ed è quindi la prima prova diretta dell'esistenza dei buchi neri, che prima, diciamo, era stata comunque indirettamente rilevata tramite comunque il comportamento, per esempio, di alcune stelle.
E vabbè, Giorgia, adesso riprendi fiato, che abbiamo in Muse, che comunque parla di buchi neri, Supermassive Black Hole.
Un tema. We'll be right back.
Supermassive Black Hole,
Muso duro.
E stiamo parlando proprio di supermassivi Black Hole, proprio neri, super ciccioni,
super grossi.
Ma siamo a Great But Fake, quindi adesso abbiamo raccontato tutto la storia
great,
del buco nero.
Adesso abbiamo il fake.
Vai. Sì, dopo che abbiamo raccontato di questo grande buco nero, parliamo di grandi bufale. Che come si sa, il weekend non può iniziare senza le bufale.
È chiaro.
Quindi partiamo dalla prima. E chi ha detto che appunto questa foto sarebbe un fake? Perché non è una foto. E chi glielo dice? Cioè, hanno ragione. Nel senso che se noi parliamo di foto per come la intendiamo, quindi nel senso diciamo più classico, non è una foto, perché si tratta invece di una rielaborazione algoritmica.
È chiaro.
Di tutti quei dati che dicevamo prima.
Che fiscali però,
sì,
fiscali.
Qua cercano il pelo nell'uovo. E si tratta appunto di una rielaborazione algoritmica, quindi non di una vera e propria foto. E anche diciamo i colori che vediamo, quindi questo cerchio, questo
sì,
contornino
arancione,
rosso,
l'altro rosso,
in realtà sono tutte diciamo frutto di una conversione arbitraria delle frequenze delle onde elettromagnetiche. Però diciamo è un po' riduttivo dire che non è una foto e quindi
ma poi
è falsa.
Tantissime
non
foto della NASA è la stessa cosa, cioè sono colorate digitalmente
però non vuol dire che siano false. Però qui, e poi abbiamo anche un'altra che è sempre così un po' puntigliosa, è un fake perché è una foto vecchia . E c'ha solo 55 milioni
cioè,
di anni.
Il concetto di spazio-tempo non è passato tanto bene qua.
A quanto pare qui non manca un po', giusto una piccola nozioncina fisica, perché abbiamo detto che questo buco nero dista da noi 55 milioni di anni
luce,
milioni di anni luce, giusto, e quindi appunto tutto ciò che parte da lì arriva da noi con un certo delay,
con 55 milioni di anni luce di distanza,
quindi è una foto vecchia, però è la foto più recente purtroppo che possiamo ottenere, sai com'è la fisica,
sorry haters per la fisica.
E poi abbiamo appunto l'altra grande diciamo contestazione, l'altra grande polemica complottista che dice che questa foto è falsa perché non si vede il resto della galassia. E in questo caso diciamo il motivo è che questa immagine, come abbiamo detto, è una rielaborazione algoritmica e quindi non è diciamo direttamente confrontabile con tutte altre invece immagini che abbiamo, come quella per esempio catturata dal telescopio Chandra, che ci mostra appunto invece la regione di spazio in cui poi è stato osservato il buco nero. Però appunto la foto che ritrae proprio il buco nero stesso non ha, sono di natura diversa,
okay,
diciamo.
Okay,
quindi qui abbiamo parlato un po' di quelle che sono le teorie del complotto, di quelli che dicono è falsa eccetera eccetera, però adesso andiamo quelle divertenti.
Queste vogliamo.
Allora, la prima: l'immagine è un rendering ispirato all'occhio di Sauron.
come
l'abbiamo pensato un po' tutti, sì, in effetti. Però c'è chi ci crede.
Pensa che Nicola Zilocchi, un amico nostro, mi ha mandato quella storia delle dita che ti fanno lo scherzo, che se guardi il buco ti tira un pugno.
Pagare
ci sono stati un sacco di meme bellissimi. E l'altra appunto, l'altra teoria è quella che dice che l'immagine è in realtà una semplice eclissi di sole, addirittura il secondo risultato che ti appare su Google Immagini, giusto ruotato così e un po' sfocato. E poi ci sono i buco piattisti, perché la Terra è piatta,
il buco piattisti,
e
bellissimo.
Non vuoi che pure il buco è piatto, è così. E niente.
Giustamente, praticamente hai preso tutte le teorie, le hai rivoltate come un calzino, le hai debancate scientificamente. E adesso però abbiamo, signori, abbiamo fatto sondaggio su Instagram male, abbiamo Emilio che ha risolto
film difficile.
Esatto, ha fatto
da Andrea. Ciao Andrea Russo.
Leonardo DiCaprio e la sua allegra copricola devono innestare nella mente del figlio di un ricco magnate l'idea di vendere tutto il suo impero in modo che un signore giapponese possa appropriarsene.
Inception.
Il loro piano è di entrare in un sogno, di un sogno, di un sogno, di un sogno.
No, Emilio! Emilio, dove vai? Emilio!
Emilio!
Ragazzi, cioè, che
Assieme si è spento!
No, ragazzi, cioè, Inception era difficilissimo.
Sì,
come fai a chiedere un film così complicato?
Il capitano Andrea Lorusso gli ha chiesto Inception, ma adesso
Udele.
Abbiamo i contatti.
Contatti che sono altrettanto difficili, ma ce la farò.
Vai, allora, velocissimo.
Il nostro sito www.ondequadre.pulito.it con i podcast e tutto di tutto che trovate pure su Spotify. Poi abbiamo Facebook Pulito Onde Quadre, Instagram quello che piace alle nonne, alle mamme,
quelle
persone
educato,
gentili.
Quello educato.
Pulito Onde Quadre e il nostro Instagram male hightech_oq. E
noi ci rivediamo martedì.
Un'altra settimana andata.
Signori,
andate in pace.
Ciao a tutti.
Ciao belli.
Stanno tracciando, stacca.